Buongiorno a tutti. È la mia prima domenica qui al San Filippo Neri, quindi sono il nuovo cappellano. Allora sono un pochino emozionato e abbiate pazienza con me per questo. Come abbiate pazienza se predico appoggiandomi, questo dipende dal fatto che mi fanno un po' male le ginocchia e allora mi pesa stare a lungo in piedi. Per capire la liturgia di oggi vorrei partire non dal Vangelo in realtà, ma da una frase che dice San Paolo nella seconda lettura, che è molto importante. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando il vostro pensiero, rinnovando la vostra mentalità, la vostra cultura, oggi noi diremmo. Ecco, questo pensiero è decisivo ed è la chiave di volta necessaria per capire poi dopo il Vangelo e l'insegnamento che c'è contenuto. Non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma trasformatevi rinnovando la vostra cultura, rinnovando il vostro pensiero, rinnovando il vostro modo di vedere le cose. In greco si dice con una parola sola, metanoeite, che significa, noi traduciamo convertire, ma letteralmente significa cambiare la testa, metanus, cambiare il pensiero. Allora, che cosa vuol dire non conformarsi alla mentalità del mondo, ma trasformarsi? Vuol dire che noi cristiani siamo diversi e dobbiamo essere molto consapevoli della nostra diversità, altrimenti non saremmo veri cristiani. Cioè, detto in altre parole, se fossimo come tutti gli altri, non saremmo veri cristiani. E questa è una riflessione importante, perché noi di solito, invece, ci misuriamo sul nostro vicino. Cioè, quando facciamo l'esame di coscienza, quello che pensiamo che cos'è? Vabbè, ho fatto le mie stupidaggini, però il mio vicino di casa è molto peggio di me. Quindi tutto sommato tanto schifo non faccio. È vero che ragioniamo così, ma questo non è il modo di ragionare del cristiano. Il cristiano è diverso, deve essere diverso. Guai a noi se non fossimo diversi. Capite? Ora nel Vangelo è spiegato proprio un buon esempio di questa diversità. Cerchiamo di capire la situazione. Gesù fa un annuncio ai suoi discepoli e dice: guardate che io sto andando a morire. Pietro ragiona secondo i criteri del mondo, ragiona come ragionerebbe chiunque di noi in realtà, e allora dice: ma no Gesù, ma che cosa stai dicendo? Questo non ti succederà mai, per due ragioni: prima di tutto perché ci siamo noi a difenderti, e poi perché tu sei il Messia e quindi tu sei il vincitore per definizione. Pietro ragiona secondo le categorie umane. E le categorie umane dicono: morire è brutto. Le categorie umane dicono: si vince quando si ha successo. Le categorie umane dicono: Dio è il trionfatore, Dio è glorioso, è il Signore. Ok? Ma a questo ragionamento, a questo modo di pensare, Gesù risponde: Satana, tu sei Satana, tu sei il diavolo, vieni dietro di me. Cioè a dire: non pensare di essere tu a guidarmi, tu mi devi seguire. Di solito quella frase, vade retro Satana, una volta veniva tradotta vattene via Satana, però è inverosimile tradotta in questo modo. Perché? Perché Gesù sta parlando a Pietro, Gesù non può voler cacciare via Pietro. È chiaro che va interpretata in un altro modo. Allora vade retro si intende in senso letterale: vieni dietro di me, mettiti dietro di me, tu mi devi seguire. Non sono io che obbedisco a te, che ragioni secondo le regole del mondo, ma sei tu che devi obbedire a me, che penso in un altro modo. Capite? E l'altro modo in cui pensa Cristo qual è? Si vince attraverso il fallimento. Dio non è il Dio trionfatore della gloria, ma è il Dio umile del servizio, la morte non è affatto una cosa brutta, anzi, è una cosa bella se vissuta come sacrificio, se vissuta come croce. Allora capite che questa è una rivoluzione gigantesca. Noi che cosa diciamo, in fondo? Qual è il primo istinto dell'uomo? Il primo istinto dell'uomo è l'istinto di sopravvivenza, vero? La prima cosa che noi facciamo è pensare a salvarci la pelle. Poi tutto il resto viene di conseguenza. Mi dispiace per la sorella, però io quando dico questo racconto sempre un esempio che mi capitò all'università tanti anni fa, negli anni 70, e sapete che c'era il terrorismo, eccetera, eccetera. Allora a un certo punto c'è l'allarme che c'era una bomba all'università e quindi fuggi, fuggi generale, e tutti corriamo verso gli ascensori, naturalmente. Allora io stavo per prendere l'ascensore e una suora mi passa avanti, mi dà una gomitata e si infila nell'ascensore al posto mio, perché appunto aveva paura, come avevo paura io, come avevamo paura tutti. Non ce l'ho con quella suora, naturalmente, lo dico soltanto come esempio per dire l'istinto di sopravvivenza è il più fondamentale. Cioè quando è in gioco la pelle, lì si vede la differenza, lì si vede la qualità della persona, ok? Bene, Gesù cosa dice? Chi vuole salvare la sua vita la perde. Chi ragiona secondo questo istinto di sopravvivenza è morto. Cioè, il paradosso di Gesù è questo: vuoi vivere? E allora devi morire. Vuoi vivere? E allora devi essere pronto a dare la tua vita, perché solo questo ti fa vivere davvero. Ora, questo principio in termini assoluti è un po' difficile, perché? Perché non è che capita sempre l'opportunità di morire simpaticamente, vero? Cioè la maggior parte di noi morirà dove gli può succedere e anche non troppo convinto. Ma in realtà questo principio va declinato nella vita di tutti i giorni. Perché? Perché si muore un pochino ogni giorno. Allora, questo dare la vita concretamente significa, con rispetto parlando, alza le chiappe dal divano e dai una mano a tua moglie. Dare la vita significa spendi 5 minuti di più con quel malato al reparto che ha bisogno, perché si vede, poverino, si agita, soffre, eccetera, eccetera. Questo è dare la vita. Dare la vita è essere pronti al sacrificio. Che bella parola, la parola sacrificio, non la usiamo più. Eppure è il cuore del cristianesimo, è il cuore della nostra fede. Senza sacrificio non c'è Vangelo. Senza sacrificio non c'è Vangelo. E badate che questa roba è importantissima. Perché? Perché l'amore è sacrificio. Senza sacrificio non c'è Vangelo, perché senza sacrificio non c'è amore. Immaginate un po' una persona che ama un'altra, dice di amarne un'altra, e non è disposta a sacrificarsi un pochino per quella persona, almeno un pochino. Che amore è? Come faccio a dire che amo una persona se poi non sono disposto a mettere quella persona al di sopra dei miei bisogni, al di sopra dei miei interessi, al di sopra delle mie necessità? Che amore è? E d'altra parte, il sacrificio fatto per amore non pesa. È un sacrificio gioioso, è un sacrificio felice. Non è un sacrificio fatto mugugnando, è vero? Chiedetelo a una mamma che i primi mesi, tutte le notti, si deve svegliare per allattare il bambino. Certo che è un sacrificio, mica lo fa volentieri. Preferirebbe dormire, ma lo fa con amore. E non gli pesa perché lo fa con amore. Cioè, gli pesa, ma lo fa volentieri perché lo fa con amore. Capite? Questa è la logica del sacrificio. Ed è il cuore della nostra fede. Ecco perché Gesù dice: chi vuol salvare la sua vita la perde. Se tu non sei disposto a sacrificarti, tu perdi la bellezza del Vangelo, perdi la bellezza della vita, perdi la bellezza dell'amore. E infatti San Paolo dice all'inizio della lettura: offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, gradito a Dio. Offrite voi stessi come sacrificio. Quando Gesù dice nel Vangelo di oggi: prendete la vostra croce, questo vuol dire, prendi la tua croce, vuol dire sii pronto al sacrificio, sii pronto a sacrificarti. Perché questa è la croce di Cristo, naturalmente, il sacrificio. Attenzione allora però, perché non ogni atto d'amore, non ogni sofferenza è sacrificio. Mi spiego meglio. Che cos'è? Tante volte si dice: devi accettare la croce di Gesù, devi accettare la croce di Cristo. Fino a un certo punto, perché non tutto è croce di Cristo. Mi spiego meglio. Se ti cade una tegola in testa, quella di per sé non è la croce di Cristo. Se sei malato, la tua malattia di per sé non è la croce di Cristo. Può diventarla. La tua malattia è la croce di Cristo quando tu accetti questa malattia e la trasformi in un atto d'amore. Per esempio, una malattia sopportata con pazienza, una malattia vissuta, diciamo così, come un'opportunità, un'occasione di amare di più il nostro prossimo. Quella è la croce di Cristo. Una malattia invece vissuta mugugnando, prendendosela con il Signore, bestemmiando, senza amore, appunto, quella non è di sicuro la croce di Cristo. Capite? La sofferenza, il dolore, diventano croce nel momento in cui sono sacrificio, e diventano sacrificio nel momento in cui sono trasformati in atti d'amore. Questo vuol dire Gesù quando dice: prendete la vostra croce. Non vuol dire accettate le sofferenze che vi capitano, no. Vuol dire vivete le vostre sofferenze, che tanto vi capiteranno comunque, perché la vita non regala niente a nessuno. Vivete le vostre sofferenze come atti d'amore, come sacrifici, cioè come gesti dati a Dio e al vostro prossimo per la salvezza, per il mondo, per la bellezza e per la gioia. Una persona che, nonostante la sua malattia, è serena, è contenta, diffonde pace e gioia intorno a sé, sicuramente vive la croce di Cristo. Viceversa, uno che si lamenta sempre, uno che non fa altro che rendere la vita impossibile agli altri, che pensa di avere tutti i diritti soltanto perché è malato, di sicuro non sta vivendo la croce di Cristo. Capite la differenza? Allora, impariamo la logica del sacrificio. Guardate che questo è fondamentale. Perché? Perché purtroppo questa logica si sta perdendo. Molti di noi, la maggior parte di noi, chiediamo al cristianesimo, alla nostra fede, chiediamo la giustificazione delle nostre debolezze. È vero? Siamo deboli, siamo fragili, siamo peccatori, per fortuna Dio ci perdona. Ok? E quindi ragioniamo come se la fede fosse una sorta di grande sanatoria, una sorta di colpo di spugna che cancella tutto. Questo è vero, ma è solo metà della verità. Perché il Dio che ti perdona è anche lo stesso che ti dice: prendi la tua croce e seguimi. Il Dio che ti perdona è anche lo stesso che ti dice: offri la tua vita in sacrificio. Allora, sì, certo che c'è il perdono, ma al tempo stesso ci deve essere dentro di noi questa aspirazione a un ideale grande, alto. Tutti ammiriamo le persone disposte a sacrificarsi, vero? Quando vedete un infermiere che va oltre i suoi doveri, quando vedete un medico che non sta lì a guardare l'orologio ma si interessa veramente della vita del malato, voi questo lo ammirate, giustamente, giustamente, perché vedete una persona che si sta sacrificando E quando vedete che non lo fa, vi arrabbiate. Altrettanto giustamente, perché? Perché dalle persone che hanno fatto una certa scelta di vita, anche da un prete per esempio, da una suora, vi aspettate qualche cosa di più, vi aspettate che si sacrifichino, che siano pronti a sacrificarsi. Bene, applicate voi stessi questo principio. Non si può essere padri e madri senza avere la logica del sacrificio. Non si può essere uomini veri senza avere la logica del sacrificio. Il sacrificio è la virilità, è l'aspetto più alto e più forte dell'uomo. E noi dobbiamo imparare a tenere insieme le due cose, il Dio che perdona e il Dio che ci domanda di sacrificarci. Perché? Perché soltanto tenendo insieme queste due cose noi capiremo il cristianesimo. Capite? Perché? Perché tutto questo viene dall'amore. Dall'amore viene il perdono, dall'amore viene il sacrificio. Sono due facce dell'amore, due aspetti dell'amore che vanno tenuti insieme. Perché? Perché questa è la nostra fede. La fede in Dio che è amore. Allora ci conceda il Signore di mettere in pratica queste parole nella nostra vita anche da subito. Ci conceda il Signore di imparare da subito a essere uomini e donne pronti al sacrificio. Credo in un solo Dio.